La volta scorsa in qualche modo abbiamo dato un indirizzo a queste riflessioni e questa sera non voglio perdermi l'occasione di ricordare delle verità che noi conosciamo bene, ma è meglio ricordarle. Sono verità dottrinali che riguardano il matrimonio. In un primo momento le volevo lasciare per scontate, ma mi rendo conto che è giusto affrontarle. Perché ci sono giovani nella fede, perché veniamo attaccati dalla mattina alla sera con false dottrine e anche chi ha un po' di esperienza a volte deve ricordare e rafforzare quello che già sa perché non ci fa male ricordarlo. Allora, voglio ricordare innanzitutto due necessità che non cambiano mai. La prima necessità è quella di Dio. Essendo Dio immutabile, quindi quello che lui dice alla Genesi lo dice all'Apocalisse. Non è che cambiano, ci troviamo nel 2023, in qualche modo la società è cambiata, allora Dio dice ok, è meglio cambiare idea perché se no non mi segue nessuno, non stanno così le cose. Dio non cambia, ok? È immutabile. E vedremo, i suoi principi sono, l'abbiamo accennato, ma oggi vedremo qualcosa in più, sono universali e sono inerranti, cioè non contengono mai errore. E poi i bisogni degli uomini. Noi ci illudiamo che questi bisogni cambiano con il passare degli anni, ma in realtà i bisogni che avevano i primi uomini ce li hanno anche gli uomini di oggi e ce li avranno gli uomini del futuro. Quindi non cambiano mai. Cerchiamo noi di adattare delle cose perché abbiamo gli scheletri nell'armadio, perché dobbiamo giustificare il cugino, il fratello, il figlio, la figlia, che ne so, dobbiamo giustificare qualcuno. Allora in qualche modo vogliamo, quando tocca a noi, aggiustare questa parola, ma i bisogni non cambiano lo stesso. Ricordo, fratelli, velocemente quello che è scritto in Proverbi 13:13, che chi disprezza la parola di Dio non è che rimane in un campo neutrale, ma diventa debitore verso questa parola. Quindi significa che noi la possiamo aggiustare, la possiamo modificare a nostro piacimento, però è come un boomerang. Prima o poi, dopo, anche se non passa molto tempo, ci torna indietro con tutto il pacchetto degli interessi. Quindi, con tutti i nostri limiti, abbiamo detto la volta scorsa, se vogliamo essere felici, che cosa dobbiamo fare? Se vogliamo essere felici, dobbiamo, dice l'Apostolo Gesù nella lettera a Giovanni, capitolo 13, versetto 17, siete beati se sapete queste cose e le fate. Quindi, la felicità non consiste nel conoscere, ma consiste nell'essere fedeli e quindi diciamo farle. Allora, l'aspetto dottrinale del matrimonio lo voglio ritrattare, sono cose che diversi di voi conoscono, abbiate pazienza per chi le conosce, per chi invece le vuole rafforzare e le conosce magari in qualche modo, è un'occasione per poter crescere. Allora, l'istituto del matrimonio e alcune implicazioni di questo istituto. Allora, apriamo la parola di Dio in Genesi capitolo 2. La volta scorsa abbiamo detto che il primo matrimonio è stato celebrato qui, alla Genesi. Capitolo 2, leggiamo un paio di versetti. Versetto 18. Dice, poi Dio il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Versetto 24. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Bellissimi, beh, sono bellissimi questi due versetti perché racchiudono tante verità dottrinali. Notate, chi ha inventato il matrimonio non è un pastore, non è un uomo intelligente, non è un'invenzione di chissà quale religione. Lo vediamo qui alla Genesi. Chi ha istituito il matrimonio è solo il Signore. Interessante il fatto che sia nella Genesi, non nelle epistole istituito o nell'Apocalisse, lasciatemi fare questi esempi eccessivi. Perché nella Genesi? Perché, fratelli e sorelle, è una istituzione creazionale. Che significa questo termine tecnico? Lo voglio spiegare. Vuol dire che vale per tutti i matrimoni con tutte le confessioni religiose, modalità svolte in tutta la terra, in tutte le epoche. Se avete notato, qui non ci sono degli evangelici, avete notato? Non c'è scritto c'è un evangelico e un'altra evangelica si sposano. Non c'è scritto neppure che c'è un cattolico e una cattolica. Non c'è scritto neppure che c'è un non credente e una non credente. Non c'è niente di tutto questo. Che cosa troviamo qui? Troviamo un uomo e una donna. Allora il matrimonio è un'istituzione divina che deve coinvolgere un uomo e una donna. Notate, perché noi veniamo attaccati, ultimamente tantissimo. Non dice un uomo e un altro uomo. Non dice neppure una donna e un'altra donna. Ok? Ma un uomo e una donna per tutta la vita. Il matrimonio quindi è, indipendentemente da chi lo contrae, dal luogo dove viene contratto, attenzione fratelli e sorelle, anche dalla consapevolezza di questo atto. Cioè io posso anche sposarmi e non capire bene che cos'è il matrimonio, ma Dio lo registra. Agli occhi di Dio è valido. Ok? Sia se mi sposi in Africa, mi sposo in Asia, mi sposo a Darconate, mi sposo in America, mi sposo in Alaska, sia se so qual è il mio ruolo, non lo so, sia se so che ha delle implicazioni oppure non lo so. Questo matrimonio viene registrato dal Signore. E questo è un fatto, fratelli, molto importante che noi non dobbiamo perdere di vista. Qual è la definizione di matrimonio? Il primo aspetto per definire il matrimonio. Il matrimonio, innanzitutto, ci viene detto nel Salmo 68,6, è una compagnia che Dio dà all'uomo. Abbiamo letto a versetto 18, qui voglio sottolineare, non c'era ancora il peccato, Quindi l'avvento del peccato non c'era. Noi vediamo qui che cosa? Che Dio fa questa esclamazione, questa precisazione. L'uomo non è bene che sia da solo. Che sta dicendo il Signore? Che ha sbagliato qualcosa? Che forse quando ha creato l'uomo gli è sfuggito qualcosa? Devo rimediare. No, qual è la verità che emerge qui, fratelli e sorelle? È questa, che l'uomo non è stato fatto autosufficiente. Ok? L'uomo non è autosufficiente. Perché sia completo ha bisogno di una compagnia, di un compagno. Ok? Ed è interessante perché questo compagno, questa compagna nella precisazione, è solo nella donna. Cioè il compagno dell'uomo deve essere una donna. La donna è l'unica persona che può completare l'uomo. E questo è un fatto che non dobbiamo dimenticare. Veniamo bombardati da proprio ultimamente, l'altro ieri guardavo Facebook, sono un po' inacerbito perché c'era a Torino, non so quanti di voi l'hanno vista, la manifestazione dei GLB e tutto quel cinema lì. Ecco, e mi sono inacerbito perché ho visto un sacco di depravazione, un sacco di veramente di cose che non stanno da nessuna parte. Dio ha fatto la compagna dell'uomo che è una donna. Ma In questa verità, e noi la svilupperemo un po' più avanti nel corso di queste nostre riflessioni, c'è un altro aspetto importante. Il concetto di compagnia. Le giovani coppie le è uscito dalle orecchie, glielo ho fatto uscire dalle orecchie durante tutto l'arco dell'anno, proprio se glielo chiedete gli esce fuori dalle orecchie. Perché? Perché è importantissimo all'interno del matrimonio. Di cosa ci parla questa compagnia? Di andare solo a letto insieme? Di salutarsi, ciao, poi ci vediamo la sera, ciao? È questo il concetto che Dio intendeva quando dona la donna all'uomo? Qual è questo concetto? Beh, il concetto di compagnia biblico ci ricorda, ed ci è stato dato, per evitare la solitudine. Per evitare di rifugiarmi, vi ricordate, in quella cameretta che vi ho parlato l'altra scorsa? Ve la ricordate? Quella cameretta che quando le cose non vanno bene, noi con la nostra mente ci andiamo a rifugiare lì, il nostro corpo secerna questo ormone della felicità, noi stiamo bene, vogliamo tornare perché è una droga, ok? Allora noi ci rifugiamo lì e viviamo una vita parallela. Cioè, sto con mia moglie o con mio marito, però io in realtà vivo una vita parallela. Evita questo, evita, ed è utile a nascondere le nostre paure, perché la moglie racconta, se ha un bel concetto, racconta le sue paure, il marito può avere dei momenti difficili, racconta la moglie, e i pesi vengono distribuiti all'interno della famiglia. È utile a non nascondere i nostri desideri. Ci sono dei desideri che a volte vengono nascosti nella coppia. Vi faccio un esempio, l'aspetto sessuale. A volte non si ha il coraggio di dire al marito o alla moglie che si hanno dei desideri, oppure c'è una sorta di insoddisfazione. Rimaniamo qui perché è un ambito un po' particolare. Allora si ha paura. Invece nel concetto di compagnia il cuore si apre al compagno. Ok, non ci sono segreti. È utile alla programmazione della famiglia. Ok? Allora, qual è il lavoro migliore per noi, perché noi possiamo servire il Signore? Come dobbiamo spendere i nostri soldi? Come dobbiamo indirizzare l'educazione familiare? E tutte di questi aspetti pratici. Se c'è un concetto di compagnia biblico, marito e moglie, che sono il governo della famiglia, sanno fare insieme queste cose. Ok? Ricordo un fratello, e mia moglie sa di chi sto parlando, che a un certo punto va dalla moglie e dice: amore, ho comprato la macchina. No, ti voglio far scegliere il colore della macchina, però ti voglio dire che l'ho già comprata. L'ho già scelta. Cioè, che me lo chiedi a fare? Se l'hai già scelta, capite, c'è qualcosa che non quadra. È utile alla costruzione, nella stessa direzione del matrimonio, il concetto di compagnia. Voglio spiegarmi bene. Quando un marito e una moglie non crescono in modo coordinato e uniforme nelle cose spirituali, avranno necessariamente due visioni diverse. Uno va a destra e uno va a sinistra. Uno ha dei desideri e l'altro ne ha altri. Ecco perché quando ci sono gli incontri, fratelli, non dovremmo lasciare ostaggi nelle nostre case. Mariti, mogli, figli, nel limite del possibile, organizziamoci perché noi possiamo gestire le altre cose fuori dagli incontri. Il concetto di compagnia evita e impara a far ascoltare, evita l'isolamento e ci insegna ad ascoltare l'altro. Noi vogliamo sempre parlare, è vero? Abbiamo detto la volta scorsa che il problema più grande è il tempo che il marito o la moglie perde per fare che cosa? Per cambiare l'altro. Questo è l'errore di molte famiglie. Il marito è impegnato a cambiare la moglie. Vedremo biblicamente più avanti nel corso di questa riflessione cosa dobbiamo fare. E poi la moglie è impegnata e concentrata a cambiare il marito. E allora ci sono i conflitti e non si va da nessuna parte. Il concetto di compagnia ci evita anche questo. È utile per distribuire bene, dicevamo prima, i pesi all'interno del matrimonio. Un giorno, casualmente, ho fatto un'intervista sul posto di lavoro. Nella pausa, di solito, o prima, a prima mattina, quando andavo in ufficio, mi mettevo a meditare la parola. E un giorno stavo meditando queste riflessioni, un bel po' di tempo fa, e avevo i fogliettini, perché prima me li scrivevo tutti a mano sulla scrivania, e arriva una mia collega, mi porta un documento e poi mi fa: Luigi, ma che stai facendo? Gli faccio: guarda, sto facendo delle riflessioni, studiando le riflessioni intorno al matrimonio. Ah, bravo, che bello! Oh, sento mai i nostri colleghi che non parlano di questo. E io ho detto: ma per te che cos'è il matrimonio? No, per me è importante il matrimonio, sai, ho deciso che mi sposo fra un po'. E io gli ho chiesto, ma perché ti hai deciso di sposarti? Sapete qual è stata la risposta? Perché io mi voglio impegnare. Fratelli e sorelle, io non ho mai sentito da un credente una risposta più biblica di questa. Noi arriviamo a matrimonio pensando che è una sorta di ospizio, dove noi andiamo, ci dobbiamo riposare, gli altri ci devono fare pulire, ci devono, insomma, fare tutto. Il matrimonio non è una sorta di ospizio, non è una casa di riposo. Il matrimonio è un impegno che noi prendiamo davanti a Dio. Vuol dire che io arrivo nel matrimonio e mi devo tirare su le maniche. Non arrivo nel matrimonio e dico: oh, che bello, finalmente mi riposo. Quando l'ho sentita questa mia collega, io ho detto: pazzesco. Cioè, questa non credente, che non sa niente della scrittura, mi ha detto che per lei è un impegno. Si vuole impegnare in matrimonio. Non vuole arrivare come una turista, ma era una che si vuole impegnare. E questo è veramente bello, perché, vedete, fratelli, il matrimonio, essendo un'istituzione creazionale fatta alla Genesi, è qualcosa che vale per tutti gli uomini. Che significa? Che quando gli uomini, consciamente o inconsciamente, applicano all'interno del matrimonio i principi che Dio stabilisce, quel matrimonio viene benedetto da Dio. Io conosco una coppia, ho conosciuto una coppia, tanti anni fa. Lui si chiamava, adesso nella presenza del Signore, non erano credenti, lui si chiamava Matteo e lei Antonietta. E per diverso tempo ho avuto modo di osservare questa coppia di non credenti, ma sembravano due credenti. Parlavano, programmavano, rispetto totale del marito verso la moglie e della moglie verso il marito, a gara per dare la stessa direzione educativa ai figli. Io sono rimasto impressionato. Dopo sono arrivati anche al Signore questi due. È incredibile, fratelli. Quello che ci viene detto nella scrittura è qualcosa che vale per tutti. Ecco perché noi dovremmo essere in vantaggio. Siete d'accordo? Dovremmo essere in vantaggio. Perché? Perché li conosciamo. Però dovrebbe essere più facile vivere una vita matrimoniale armoniosa, di progresso, di soddisfazione, di intimità, come abbiamo detto la volta scorsa. Oh, che bello, non vedo l'ora di tornare a casa. Dovrebbe essere così. Vedremo, sempre nel corso di queste riflessioni, dureranno un po', vi stuferò, pazienza per chi sa già queste cose, ma vedremo come costruire un matrimonio, ok? Perché la scrittura ci ricorda come costruire un matrimonio. In secondo luogo, il matrimonio è, quindi abbiamo detto, innanzitutto è la soluzione alla solitudine, alla non autosufficienza dell'uomo. Dio ha istituito il matrimonio perché non ha fatto l'uomo autosufficiente, l'uomo non può stare da solo, l'uomo ha bisogno di una compagna che lo completa perché formino il governo di questa famiglia. Secondo aspetto del matrimonio lo vediamo guardando in Proverbi 2,17. Andiamo a leggere. Proverbi 2,17. Pensavo di andare più avanti, ma... Proverbi 2,17. qui parla della donna adultera, possiamo leggere anche dal versetto 16, e in quello che dice, in questo passo, ci ricorda un altro aspetto del matrimonio. Così i due aspetti, quello di prima e quello che andiamo adesso a sottolineare, ci danno la definizione del matrimonio. Così, se qualcuno ci dovesse chiedere che cos'è il matrimonio, noi sappiamo rispondere, abbiamo la definizione completa. Guardate che dice qui, versetto 16, ti salverà dalla donna adultera, dalla infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno, sottolineate il compagno, ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Qual è il secondo aspetto? Il matrimonio è un patto fatto alla presenza di Dio. Se avete notato, qui troviamo tutti e due gli aspetti. Troviamo il compagno e il patto. Patto fatto alla presenza di Dio. È bellissimo questo. Quindi il matrimonio è la soluzione alla solitudine dell'uomo fatto attraverso un patto alla presenza di Dio. E vedremo le caratteristiche di questo patto, perché dobbiamo conoscere bene, io lo dico in modo particolare ai giovani e non solo, perché noi ci scontreremo con queste realtà e dobbiamo essere noi fermi, perché se siamo noi fermi non avremo paura di affrontare queste cose. Un patto di compagnia. Voglio farvi subito notare un dettaglio, se avete notato. Non dice qui il passo che ha rotto il patto. Quindi questa donna ha tradito il marito e dice tu hai rotto il patto. Dice così la vostra versione? Hai dimenticato. Perché ha dimenticato? Lo vedremo fra un po', anzi lo vedremo la prossima volta, ve lo anticipo. E vedremo tutta la dimostrazione biblica, perché una delle implicazioni del matrimonio è l'indissolubilità del matrimonio. Cioè non c'è una mezza eccezione, non c'è una sorta di virgola che ci possa far capire che c'è una piccolissima, remota, lontanissima possibilità di divorziare. Indipendentemente dalle cause, non c'è una sola condizione per cui una persona sposata a queste due condizioni, alla presenza del Signore, possa dire io adesso ti lascio. Ti posso lasciare, è chiaro questo concetto, ma lo dimostreremo bene. Voglio proprio, fratelli, che gli aspetti che andremo a vedere la prossima volta li vedremo in modo dettagliato e vi chiederò qualche minuto di pazienza in più. Portiamoci questo pensiero. Il matrimonio è la soluzione alla solitudine dell'uomo attraverso un patto fatto alla presenza del Signore, un patto indissolubile. Non si può rompere. La prossima volta dimostreremo biblicamente tutti i passi che dimostrano questo e prenderemo in prestito anche i passi che secondo alcuni sono delle eccezioni che permettono il matrimonio. Ultimamente sono andato, sapete, in Albania, non posso fare i nomi, però in un messaggio di questo tipo uno che ha visitato quel contesto ha detto che si può divorziare. E ha citato due passi, noi li vedremo, questi due passi, è scandaloso perché tutto dicono quei due passi, tranne che c'è una possibilità di poter divorziare. Mi fermo qua, fratelli, ricordiamoci dei soggetti di preghiera, che Dio ci benedica. Amen.